Davide Giacalone, che è tornato a trovarci. Buongiorno Davide.
Bonjour, bonjour a tout le monde.
Oui, oui, come siamo in tema. Come siamo in tema.
Buongiorno.
Radiosa giornata europea.
In effetti oggi molti quotidiani, quasi tutti, devo dire, aprono e guardano alla Francia, ma guardano anche all'Europa. Perché? Perché si parla delle elezioni in Francia. Corriere della Sera, la Francia sceglie Macron, Repubblica, con Macron vince l'Europa. Il giornale, rieletto Macron, in Francia vince l'usato sicuro. Poi c'è il Fatto Quotidiano, Macron rivince sulla Le Pen, ma ora la Francia è spaccata. È così Davide oppure no? È un giorno di festa in Francia, buongiorno.
Ma sì, ma intanto è la festa della democrazia, si vota liberamente, l'avevamo messo le mani avanti ieri, la volta scorsa erano due esponenti che sono andati a ballottaggio in Francia, cioè Le Pen e Macron, erano due esponenti della rottura col passato, in un certo senso sia pure diversamente, erano due esponenti di opposizione. A questo giro Macron era il presidente uscente, quindi col peso di 5 anni di governo. La Francia è spaccata, ragazzi, quando si vota in un paese, una democrazia, mettiamocelo bene in testa, è unita nel votare, nel decidere con il sistema democratico. Poi all'evidenza si divide sulle preferenze, se no che va a votare. Una democrazia che fosse unita e votasse al 90% dalla stessa parte era una democrazia gravemente malata, cioè sul punto di morire. Ieri nel discorso di vittoria Macron ha fatto riferimento, diciamo così, al fatto che i nuovi 5 anni saranno destinati a rivolgersi alla rabbia che in Francia si è manifestata. Lui l'ha chiamata rabbia, è la voglia di essere contro, è l'essere insoddisfatti, ma fa parte anche questo in gran parte della vita, cioè voler sempre avere di più, nel senso di migliorarsi, non diciamo di reclamare da qualcun altro di la consegna del mal tolto. Quindi queste sono cose assolutamente normali. Quello che è importante e quello che è lezione per tutti sono due cose. La prima è che il patriottismo oggi è patriottismo europeo. La linea di discrimine non passa fra la destra e la sinistra, passa fra l'europeismo e l'antieuropeismo. E questo in Francia è stato chiarissimo, ma è chiaro se guardate bene un po' ovunque. E seconda cosa importante, il 24 febbraio cambia la scala delle priorità, cioè l'inizio della guerra per mano russa, cambia la scala delle priorità. E le elezioni di ieri sono state l'ultima possibilità che Putin avesse di spaccare l'Europa, e non è andata diversamente. Ha perso, riperso e straperso la sua guerra, perché rimarrà isolato nel, diciamo, destino di distruzione. E quindi per questo la giornata di ieri, al di là delle preferenze, è una radiosa giornata europea, perché ha segnato democraticamente la totale e definitiva sconfitta di Putin.
Sulla prima pagina della Stampa il titolo di apertura è dedicato al 25 aprile, il diritto alla libertà, una bella fotografia direttamente dal 1945, più tardi ci arriviamo. Intanto nelle pagine interne si parla ancora di politica, andiamo in Slovenia, vince il candidato europeista, si parla del Movimento Libertà di Robert Golob. Chi è questo signore, Davide?
Questo Golob è un ex, il presidente è stato eletto, Golob è un esponente dell'industria, dell'impresa statale. Siamo in Slovenia, ma ragazzi, anche in Italia non è che scherziamo, più del 50% del valore di borsa, nonché del PIL, lo fa la mano pubblica. Quindi la Slovenia aveva, insieme a alcuni altri paesi, cavalcato, diciamo così, il sovranismo, il presidente uscente che ha perso clamorosamente. Diciamo che su quella posizione è rimasta praticamente solo l'Ungheria, perché gli altri paesi, come per esempio la Polonia, gli è bastato sentire da lontano che la Russia si metteva a invadere i paesi l'area dell'ex Unione Sovietica, e gli è bastato stra-avanzato per dire che mai e poi mai, viva la NATO e viva l'Europa. Rimasta l'Ungheria, ma credo che siano questioni di puntate l'orologio. Del resto l'Ungheria, per tornare alla Francia, la campagna elettorale delle Pen la volta scorsa, 5 anni fa, è stata finanziata da banche russe. A questo giro era finanziato da banche ungheresi, diciamo così, forse per interposta banca. È andata così, cambieranno posizione.
Sul Corriere della Sera il titolo principale è sulla Francia, ma la fotonotizia che porta via buona parte della pagina è un volto, per la verità anche abbastanza perplesso, di Vladimir Putin, che viene fotografato alla funzione della Pasqua ortodossa con una candela in mano. C'è il titolo: una Pasqua tra le bombe, i bambini morti nei raid. Stessa logica anche su Il Giornale, apertura per Macron, ma poi a centro pagina la Pasqua degli invasori e la fede piegata allo zar. Le immagini che fanno discutere, in questo caso c'è Putin con il patriarca Kirill.
Sì, c'è stata anche un, diciamo così, una discussione sul fatto che quel filmato possa essere falso, nel senso che forse sono le immagini dell'anno scorso, le hanno riciclate. Non lo so se il video è falso. Quello che è importante è che la falsificazione è vera, nel senso che cosa viene proposto all'opinione pubblica? L'immagine del capo del Cremlino che celebra la Pasqua ortodossa, per davvero fedele, da difensore della cristianità e della pace, per cui diciamo sbrighiamo di sbrigarci in Ucraina in modo tale da poter tornare al più presto alla pace. È una falsificazione vera, intanto per questo ergersi a difensore della cristianità, che è perché la storia ha un suo peso, è esattamente la posizione in cui si trovava lo zar all'epoca della guerra di Crimea. E all'epoca della guerra di Crimea, quando lo zar sosteneva di essere il difensore della cristianità, l'Italia non c'era ancora, per la verità, era il regno di Sardegna, il Piemonte, Cavour mandò i militari italiani a combattere contro lo zar e fece bene e ci costruì l'unità d'Italia. Questa, diciamo così, pretesa di essere il difensore della cristianità si infrange sull'utilizzo, per esempio, delle milizie cecene, di sgozzatori che al nome, al grido di lo vuole Allah, in questo modo bestemmiando anche Allah, vanno a sgozzare le persone, i civili e i militari, ma soprattutto i civili, donne e bambini in Ucraina. Quindi è una falsificazione vera, intollerabilmente vera, ma è così. Detto ciò, quel tentativo di far vedere quel passaggio nazi mistico è cercare di trasformare una guerra imperialista di invasione in una guerra ideale, in una guerra religiosa. In fondo è esattamente il modo in cui procedono i fondamentalisti islamici, non a caso si sono trovati uno accanto all'altro.
Allora Davide, cambiamo argomento e parliamo del 25 aprile. C'è una bella copertina sulla Stampa di oggi dedicata proprio alla festa della liberazione. Il diritto alla libertà è il titolo di apertura, i significati di una celebrazione che si confronta con la tragedia della guerra in Ucraina. Anche il tuo giornale, La Ragione, oggi dedica l'intero numero, e lo trovate in edicola, al 25 aprile. Liberamente è il titolo di apertura, c'è un bel pezzo, lo ricordavamo ieri, di Andrea Pamparana, una guerra che fu anche guerra civile. E poi insomma c'è tutta un'altra realtà che ci racconta ad esempio Repubblica, pagina interna, pagina 19, il senatore Petrocelli e la Z nel tweet sul 25 aprile. Conte dice: vergognoso, è fuori dal Movimento 5 Stelle.
Sì, diciamo, sono però un po' tardi di riflessi, perché noi diciamo diverso tempo fa sollevamo il problema. Petrocelli è un parlamentare, ha diritto di esprimere tutte le opinioni che gli passano per la testa. Il punto è che la maggioranza lo ha eletto presidente della Commissione al Senato. Uno che sostiene quella roba lì non può essere presidente della Commissione al Senato, a meno che la maggioranza non la pensi come lui. Ah no, distingo le cose, eccetera, eccetera. Vabbè, poi la cosa ieri si è risolta, nel senso che, se diciamo così, non è che noi che siamo, diciamo così, prevenuti, che ce l'abbiamo sempre con tutti questo sta con Putin, mette la Z alla Z, è il presidente della Commissione Esteri di un paese che è a fianco dell'aggredito, che sta con l'aggressore, non si può fare. Quindi, allora, cioè che un po' tardi lo hanno espulso dal Movimento 5 Stelle, ma questa è una questione interna, devono toglierlo dalla presidenza della Commissione al Senato. quello se ne deve andare, deve fare il parlamentare e esprimere liberamente tutte le sue opinioni finché vive nel mio mondo. Quando vivremo nel suo, questo non sarà più possibile. Detto ciò, non sempre paradossale il fatto che oggi, che ricordiamo con orgoglio una guerra, perché come ha giustamente detto il Presidente della Repubblica, quella della Resistenza fu una guerra armata, ed fu anche, nell'essere una guerra armata, una guerra civile. E nella nostra guerra civile gli inglesi e gli alleati angloamericani armarono i nostri resistenti perché potessero fare la guerra da partigiani, esattamente come noi stiamo facendo con l'Ucraina. Però non sempre è paradossale che nel ricordare una guerra oggi si manifesti per la pace, ma perché è giusto, cioè... Ma chi è che vuole la guerra? Chi è che piace la guerra? Cioè, ma stiamo scherzando? Ma è ovvio che ricordare quella guerra vinta dai partigiani non è che sia il desiderio di rifarla. Cioè, va bene così, cioè, l'abbiamo fatta. La pace si difende in che modo? La pace si difende impedendo agli aggressori di fare quello che sta facendo Putin in Ucraina, perché se no torni da capo. Cioè la pace, e anche qui l'ha detto splendidamente il Presidente della Repubblica, la pace non è la resa, non è arrendersi. Quindi bisogna impedire. Come si fa a impedire? Qual è lo strumento per impedire agli invasori di muoversi in quel modo, agli imperialisti di togliere la libertà agli altri, ai violenti di sopraffare i non violenti? Come si fa? Semplicemente armandosi, perché è solamente la forza che suggerisce all'aggressore di non farlo, perché la forza gli dice che gli finirà male. Perché se io penso che siano le belle parole, le convinzioni, le margherite, sto fuori strada, perché a quel punto l'aggressore avrà via libera, cosa che non sta avendo Putin in Ucraina, perché esiste, come nell'Italia del 44 e fino al 25 aprile del 45, un mondo che resiste. Detto questo, quello è il nostro è una data che è alla radice della Repubblica nella quale viviamo, della libertà nella quale viviamo. Spero che oggi venga festeggiato ovunque come dato di unità anche di quelli che la pensano diversamente, perché se no non potrebbero neanche pensarla diversamente. Vedi che bella la libertà.
Andiamo sulla prima del Sole 24 Ore in questa mattinata del 25 aprile. Sulla in apertura troviamo questo titolo: caro energia e spesa mandano in rosso 5 milioni di famiglie. A fine anno per i nuclei più poveri saldo negativo da 1.366 euro. Gli extra costi pesano per il 9,9%. A rischio deficit anche i redditi fino a 21.000 euro.
Allora, per capire quello che succede bisogna avere presente un punto. Il fatto che chi guadagna di meno, cioè i cosiddetti redditi più poveri, subisca maggiormente un momento di difficoltà è ovvio. Il punto qual è? È che se dentro il numero di oggi del Sole 24 Ore, questo è evidente anche reso dai grafici, che il punto è che l'impoverimento relativo è più forte sui redditi più bassi rispetto ai redditi più alti. Cioè non è solamente il fatto che è chiaro che se c'è un miliardo che ti frega che quanto è aumentata la benzina, no, è che quell'aumento crea un'incidenza più significativa sui redditi bassi rispetto a quelli alti. Allora, perché questo capita? Perché è originato dall'inflazione. L'inflazione è una tassa iniqua. È una tassa iniqua perché colpisce tutti nello stesso modo, ma naturalmente colpendo tutti esattamente nello stesso modo, chi è meno avvantaggiato o più svantaggiato subisce di più. Quello a cui noi dobbiamo stare attenti è non imbrogliarci per i fatti nostri, perché l'inflazione non è nata il 24 febbraio, l'inflazione c'era prima. Noi l'abbiamo inseguita per anni, l'inflazione, l'abbiamo inseguita nel senso che volevamo crearla, perché stavamo sostanzialmente in uno stato di stagnazione e di... in realtà non riuscivamo a far circolare abbastanza velocemente il denaro e quindi non si creava inflazione. E l'abbiamo inseguita immettendo nel mercato quantità di moneta. la scelta della Banca Centrale Europea più che corretta. Il risultato qual è stato? Che per tutti noi dicevamo, ma insomma basta riascoltare, dicevamo, beh, a un certo punto l'inflazione si farà vedere, e infatti si è fatta vedere prima della guerra. La guerra è un aggravante. Adesso che si è fatta vedere, che si fa? Dice, vabbè, fate la stretta, prima facevate l'allargamento monetario, adesso fate la stretta monetaria. È mica tanto, perché dobbiamo già rallentiamo nella crescita, rischiamo la stagnazione, in un momento come questo può essere pericoloso. Allora è vitale che quei soldi vadano dove hanno una capacità di creare ricchezza a un tasso superiore all'inflazione. Perché se no, altrimenti, con l'idea di fare il bene di chi sta indietro, finiremo con l'aiutare, con il sovvenzionare, far crescere l'inflazione, e alla fine questa qua è una malattia mortale che abbiamo già verificato alla fine degli anni 70, ai primi anni 80. Io me la ricordo, c'ero, immagino quella gran parte dei miei concittadini, a meno che non sia circondato solo da 19 anni, e quell'esperienza lì è meglio non farla più.
Restiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, dove si parla anche di scuola, la nuova carriera dei docenti, la formazione determinerà gli aumenti di stipendio dei prof.
Esatto, la formazione, questo lo dicevamo l'altro giorno, è una cosa importante, però attenzione, la formazione dei docenti, ma è importante, insisto, creare una banca dati che misuri la formazione dei studenti, perché quello che conta nella vita alla fine è il risultato. Sì, certo, tu per avere un determinato posto o posizione magari ci sono delle regole, magari ci sono dei studio, magari c'è un test per essere ammessi. Poi a un certo punto si superano tutte queste cose, ma non è che dopo aver superato tutto questo siamo tutti uguali. Poi c'è quello che invece è bravissimo e c'è quello che ha superato tutti i test, ma si vede che non è proprio il mestiere suo. Li continuiamo a trattare nello stesso modo, ammesso che facciano, diciamo così, dei corsi di aggiornamento? Come faccio a vedere chi è quello veramente bravo? Mica glielo leggo negli occhi, lo leggo nel risultato dei suoi studenti. Siccome per fare questo ci vuole tempo, cominciamo il più presto possibile.
La tecnologia ci viene spesso in aiuto, lo sappiamo oramai da anni, quando scriviamo per esempio su un foglio elettronico delle parole, se facciamo qualche errore di ortografia tendenzialmente quello o lo corregge oppure lo segna in rosso. Sulla prima pagina della Stampa in taglio basso c'è il titolo: se Google Doc ci suggerisce le parole che dobbiamo usare. È una nuova funzionalità che però insomma crea molto dibattito.
Sì, crea molto dibattito, perché si dice ma così alla fine il linguaggio scrive il computer, dove va l'intelligenza umana? Ora, in realtà, come tu hai ricordato, questi sistemi esistono già di correzione, per esempio, ortografica, no? Ed è un vero peccato per gran parte, per una parte consistente della classe dirigente, che non funzionino sull'orale, cioè solo sullo scritto, perché se li correggete mentre parlano, cioè, sarebbe già un passo avanti. Allora, anziché ragionare moralisticamente, ragioniamo ciascuno per quello che sa fare. Se quel sistema, io ce l'ho sul computer ovviamente il sistema di controllo, no? E l'ho disattivato. L'ho disattivato perché dopo la tredicesima maledizione ho detto no, perché io ho diritto di scrivere adulti adolescentizzati. È inutile che mi dici che è sbagliato, che non esiste. Grazie, bravo. Cioè, era per quello che lo stavo scrivendo. Se avesse avuto quel sistema lì, Carlo Emilio Gadda non gli faceva passare una pagina, perché sa usare quel linguaggio. Ma io stesso, quando mi trovo a dover utilizzare una lingua che non è la mia, la conosci, e la conosci un corno, perché poi dopo diciamo, ci sono una serie di trappole nelle lingue, e allora riattivo il sistema di controllo. Cioè la grande differenza non è tra chi si fa suggerire cosa scrivere e chi no, ma chi è padrone di una linea, nei limiti in cui si possa essere padrone, sempre usare il vocabolario dei sinonimi e dei contrari, può essere padrone di una lingua o non essere padrone di una lingua. Allora, quelle fanno benissimo quando non sei padrone. Per essere padrone ci sarebbe la scuola di cui sopra. Se non ti impadronisci a quell'epoca lì, poi c'è il rischio che ti eleggano in Parlamento.
Secondo dei punti di vista può piacere, vero, oppure no.
No. Abbiamo un minuto, ma molto, molto belle queste immagini di Mahmoud che si è esibito l'altra sera al Bataclan, a Parigi ovviamente, davanti a un pubblico estasiato che ha cantato la sua Brividi insieme a lui. C'è un titolo sul giornale: Mahmoud al Bataclan, che gioia suonare qui, lavorerò a Los Angeles. E poi gli hanno chiesto dell'Eurovision e ha risposto: farei vincere l'Ucraina.
Bravo Mahmood, bella esibizione, non c'ero purtroppo, ma insomma se ci fossi stato sarei stato per avventare la Tour Eiffel ieri. Comunque in bocca al lupo eccetera eccetera. Però qual è la notizia che sta dentro questa notizia? È il Bataclan. Ragazzi, il nostro mondo vince. La libertà vince sempre, il rispetto, la convivenza vince. Ah, certo che può subire dei danni, certo che può subire degli sfregi, certo che può avere giornate in cui guarda quel che succede e dice non ce la faremo. E quando è successo quello che è successo al Bataclan, con dei fondamentalisti che sono entrati a far strage, abbiamo guardato quella, compresa una ragazza italiana, ma al di là di questo non erano ragazzi che erano andati lì a divertirsi, abbiamo guardato la scena e mi ho detto porca miseria, non ce la faremo, perché è troppo brutale questa violenza, come la maneggio, come ne esco, ecco, con Mahmood e con tanti altri che si esibiranno su quel palco. Abbiamo vinto noi, vinciamo noi. A me quello che fa rabbia del mio mondo libero, è che non riusciamo ad accorgerci che vinciamo noi e che gli altri perdono. Siamo noi che siamo più forti, anche quando la nostra forza consiste nel far parlare questi quattro straccioni che vengono a raccontarci che cos'è la vera fede.
Era il 2015, è stata una delle notti più buie per Parigi, insomma per l'Europa, per il mondo intero. Grazie Davide, ci troviamo domani mattina puntuali 7:10 qui.
A domani, buona liberazione e buona radiovisione a tutti.
È lunedì un po' particolare, lunedì di festa, ma rimane un lunedì anche dal punto di vista sportivo calcistico. E allora anche stamattina facciamo il punto sulla Serie A con Umberto Zappelloni, responsabile delle pagine sportive del Foglio. Buongiorno Umberto, bentornato.
Buongiorno,
ciao a tutti.
Buongiorno, che piacere ritrovarti. Allora partirei, se sei d'accordo, da Lazio-Milan 1-2. Il Milan è tornato al primo posto in classifica, 2 punti in più rispetto ai nerazzurri, che però devono recuperare una partita. Insomma, un weekend bello, devo dire, per i rossoneri.
Bello, perché si è rivisto un vero Milan, si è rivisto un Milan molto, molto grintoso, molto competitivo. Dopo 3 minuti è andato sotto, sai, poteva sciogliersi lì, perché con l'Inter che aveva già vinto il giorno prima vai sotto a Roma contro la Lazio. Poi invece è stato un Milan che fino all'ultimo, perché poi il gol è arrivato praticamente nel momento di recupero, dopo 90 minuti, dopo essere passato in svantaggio, è andato a vincere una partita che gli ridà speranza, perché il Milan è tornato in testa alla classifica. Il calendario oggi vede l'Inter favorita, l'Inter ha tutta una gara di pianura, possiamo dire. Il Milan ha ancora qualche salitina e poi ha una partita in meno, però ieri si è vista una reazione che, se ci fosse stata qualche partita fa, forse avrebbe permesso al Milan di mantenere quel vantaggio che oggi potrebbe garantirgli il primo posto, anche in caso l'Inter vinca il recupero col Bologna.
L'altra partita che ha fatto discutere ieri è stata Salernitana-Fiorentina, è finita 2-1 appunto per la Salernitana. C'è stato un siparietto tra l'altro particolare con l'allenatore della Salernitana Nicola, che a un certo punto ha preso la scarpa in mano per inveire contro Ranieri.
Nicola è fatto così ieri, ha avuto una reazione che raramente si vede sui nostri campi di Serie A, anzi devo dire che forse in Serie A non si è quasi mai visto qualcosa di questo tipo. Però è un allenatore che ha dato un'anima alla Salernitana e sta adesso sognando veramente di arrivare alla salvezza, perché anche la Salernitana, come l'Inter, ha una partita in più, tra l'altro col Venezia, quindi alla sua portata, e può veramente raggiungere l'obiettivo della salvezza, che sarebbe qualcosa di clamoroso se pensiamo a dove era partita prima di cambiare proprietà all'inizio di questo anno. E Nicola ha dato un'anima, è un allenatore che lo avevamo visto anche al Torino, che riesce sempre a dare qualcosina in più ai suoi, dandogli una carica particolare, e nel personaggio fanno parte anche queste scene. Poi Nicola è uno che prende la bicicletta e se raggiunge l'obiettivo si fa non so quanti chilometri perché aveva fatto un voto, una cosa di questo tipo, cioè è un personaggio abbastanza particolare.
Nella pagina sportiva non c'è soltanto il calcio, abbiamo anche il moto mondiale. Allora buongiorno, bentornato anche a Max Biaggi, eccoti.
Ciao ragazzi.
In viaggio, già in viaggio al mattino presto, Max.
Esatto, sì, purtroppo.
Allora, Gran Premio del Portogallo vinto da Fabio Quartararo, che gara è stata? Partiamo da qui, poi magari ti facciamo anche parlare con Zappelloni, adesso vediamo, improvvisiamo la cosa. Vai Max.
È stata una gara maiuscola quella di Fabio Quartararo, perché su un tracciato saliscendi molto tecnico e soprattutto fisico, che a lui sicuramente non manca, andare a centrare una gara fantastica. Ha portato la Yamaha, che a oggi non è la moto più performante, alla vittoria, ma per distacco, dunque non ha avuto veramente nessuno in grado di poterlo inserire. Solo la Ducati con Zarco e l'Aprilia di Espargaró hanno lottato per il podio. Devo dire che l'Aprilia è stata un po' la sorpresa. Dopo aver vinto in Argentina continua a fare delle ottime prestazioni, ha ormai raggiunto tecnicamente anche la prima lontana Ducati, e c'è da dire che il lavoro fatto annuale è veramente un lavoro egregio.
Umberto Zappelloni, a te.
Ciao grande Max. Mi sembra che la tua vecchia e amata Aprilia sia una grande protagonista di questo campionato. Insomma, Massimo Rivola è riuscito a mettere a punto la squadra, Albesano ha fatto una moto che mi sembra molto molto competitiva, i due piloti insomma sono all'altezza, possono raccogliere delle soddisfazioni quest'anno. Mi sembra che non ci sarà solo la Ducati a tenere alti i colori italiani nel moto mondiale, cosa ne dici?
No, innanzitutto un saluto, un abbraccio, e poi sì, hai ragione perfettamente. Guarda, la Aprilia si è riorganizzata in meglio e ha potuto sfruttare come dire al massimo le competenze che già aveva internamente. Devo dire che i due piloti, Espargaró è la certezza di casa Aprilia, Maverick Vinales, che comunque è un campione, diciamo la verità, sta ancora cercando la quadra per poter tornare almeno sul podio, cosa che è...
Max? Si è interrotto il collegamento.
Questo viaggio non aiuta. Ci sei, Max? Senti, ancora una battuta, perché poi ci dobbiamo salutare. Com'è andato il tuo team, il Max Racing Team?
Ma noi siamo contenti perché Sasaki ha lottato per vincere. Il penultimo giro era in testa, bastava finire un giro prima la gara. Purtroppo non è così, però ci è entrato il podio. Un terzo posto fantastico che lo mette nella top 5 dei migliori piloti in pista.
E allora, per la 34esima giornata di Serie A di calcio, ovviamente ringraziamo Umberto Zappelloni, ricordando che la giornata si chiude oggi con il posticipo Sassuolo-Juventus. Grazie Umberto, prestissimo.
Grazie a voi. Buona
grazie. A
tutti.
Naturalmente grazie anche a Max. Viaggio.
Buon viaggio Max,
ciao.
A presto.
Grazie, ciao.
Ciao. Ci occupiamo proprio di viaggi, di spostamenti, di vacanze, in realtà anche proprio del tema un po', anche delle agenzie viaggi e della stagione che sta per arrivare. Lo facciamo questa mattina con Ivana Jelinić, che è presidente della Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo. Grazie Ivana e buona giornata di festa anche a lei.
Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, partiamo proprio da una considerazione sullo stato attuale delle agenzie di viaggio. No, da anni ormai si parla di una crisi di questi professionisti che sono stati un po' messi, insomma, minacciati dal web, dal fatto che molte persone prenotino le vacanze da soli. Come stanno oggi gli agenti di viaggio?
Ma allora, è una categoria come tante altre che si è molto dovuta evolvere in quest'ultima fase. L'avvento selvaggio del web ha creato ovviamente delle situazioni diverse e ha fatto in modo che molti di questi professionisti, molte di queste aziende dovessero ripensare al proprio business. Oggi l'agente di viaggio è un professionista che è in grado di dare delle garanzie. È in grado di fare un lavoro che certo è come il medico online piuttosto che l'avvocato online. Tutti possiamo diventare esperti in qualsiasi materia attraverso Google. La differenza poi la fa nel momento in cui si verificano dei problemi, ci sono delle situazioni particolari. Allora lì l'esperto è veramente quello che ti fa cambiare dal fatto che la tua vacanza possa essere stata più o meno positiva al fatto che invece sia un'esperienza totalmente gratificante e soprattutto rispondente a quelle che sono le necessità e le esigenze.
Certo, immaginiamo tra l'altro che in quest'ultimo periodo, tra l'aumento dei prezzi, i rincari e poi ovviamente la guerra, tutti questi fattori abbiano avuto degli effetti sul settore del turismo.
Purtroppo sì, sicuramente i rincari saranno un elemento che ci porteremo avanti anche nei prossimi mesi. L'aumento del costo del trasporto aereo e del trasporto marittimo certamente scoraggeranno molte persone e diventeranno un qualcosa di meno accessibile. Noi siamo stati abituati, soprattutto gli anni prima della pandemia, che oramai prendere un aereo costasse meno che prendere un autobus. Questo probabilmente cambierà per un certo periodo e ovviamente non sarà così semplice chiaramente muoverci. Lo stiamo già vedendo, le tariffe già stanno iniziando ad aumentare, c'è un aumento anche per esempio sui soggiorni, quindi anche sul tema alberghiero, perché purtroppo l'energia, ma non solo, anche l'inflazione stanno incidendo molto.
Ivana Iannini, c'è l'energia, l'inflazione e dobbiamo aggiungere evidentemente anche le incertezze, l'incertezza, perché per esempio si sono modificati i modi anche con cui le persone prenotano le proprie vacanze, i propri spostamenti, sono sempre più a ridosso del periodo, c'è poca programmazione. Vero. O sto vedendo male?
No, assolutamente corretto. La paura, l'incertezza fa sì che si vada sempre più verso il last minute, il last second, che sembra una bella cosa detta così, in realtà non lo è, perché una pianificazione per quelli che sono gli attori di questo settore è necessaria, cioè non si assumono le persone dall'oggi al domani per farle lavorare, che sia all'interno di un albergo, in una stessa agenzia di viaggi, in una compagnia aerea, in una compagnia marittima. Ma chiaramente tutto questo deve essere programmato, le derate alimentari, cioè ci sono tutta una serie di operazioni che devono essere previste in anticipo. Purtroppo l'incertezza fa sì che invece sempre di più si scelga all'ultimo momento, l'abbiamo visto anche durante queste vacanze nei giorni scorsi. Media dell'utente che è partito in questo ultimo periodo è chiaramente una persona, è un italiano intanto, quindi connazionali che però hanno deciso veramente a ridosso, qualcuno anche il giorno prima di partire. È chiaro che in questo modo la programmazione, una pianificazione non è proprio possibile.
Ecco, visto che adesso è il 25 aprile, molti domani tornano al lavoro, possiamo in qualche modo permetterci di fare un bilancio di quella che è stata per molti una prova di ripartenza con restrizioni in meno? Adesso dal primo di maggio cambiano le regole, si passa di fatto a un liberi tutti, cadono più o meno tutte le restrizioni, al di là delle mascherine al chiuso, lì capiremo di più nei prossimi giorni. Che cosa ha rappresentato questa settimana di Pasqua in previsione di quello che sarà il turismo estivo?
Ma effettivamente è stata il primo cenno di vera ripartenza dopo 2 anni di blocco della pandemia, perché se facciamo il raffronto con l'anno scorso eravamo di nuovo in zona rossa e quindi di fatto la Pasqua è stata fatta a casa. Quest'anno la prima ripartenza, segnali positivi, non siamo stati davanti al sold out come qualcuno aveva sbandierato dicendo tutto super super pieno, non c'è posto da nessuna parte. No, c'è stato un buon riempimento, circa un 70-75% nella media nazionale, quindi un segnale fortemente incoraggiante. Anche questo ponte del 25 aprile le previsioni lo davano un po' in conferma sulla medesima tendenza, questo ci fa sperare che comunque la stagione estiva sia una stagione buona. Ecco. Chiaramente sarà di nuovo una stagione dove vedremo andare benissimo il Mar Italia, le nostre coste, le nostre regioni anche minori, i nostri agriturismi. Sul invece tutto quello che è il traffico verso l'estero, ma soprattutto gli arrivi degli stranieri, quelli come dire con capacità di spesa significativa, quelli che arrivano da lontano, su quelli invece sicuramente dovremo ancora attendere prima di riaverli di nuovo.
È così. Ci sono paesi esteri verso cui è più complicato viaggiare, oppure la tendenza insomma a facilitare gli spostamenti che abbiamo noi adesso in Italia a partire soprattutto dal primo di maggio sarà un po' riverberata anche nel resto, per esempio d'Europa?
Allora, in Europa la situazione è già abbastanza buona, nel senso che si viaggia praticamente quasi in tutta Europa oramai con delle restrizioni minime. Ancora qualche paese puoi chiedere prima della partenza un tampone, non c'è più l'obbligo di tampone al rientro, quindi già anche questo semplifica moltissimo. Diciamo che in Europa si può viaggiare con tranquillità. Ci sono però altri paesi dove la situazione non è così tranquilla.
Per esempio
la Cina. Uh-huh. Beh, la Cina, tanto per dirne una, è una destinazione che sostanzialmente ancora per noi è chiusa. Cioè è chiusa per noi per gli ingressi ed è chiusa per i cinesi per l'uscita, perché ancora ci sono i 15 giorni di quarantena obbligatori. Notizie non molto confortanti, ci hanno parlato anche di lockdown anche nelle settimane scorse,
sì,
in alcune zone, in alcuni territori. Quindi per esempio quella è una parte del mondo dove assolutamente
è sconsigliabile
ancora
spostarsi.
La normalità non è tornata. Negli Stati Uniti per esempio molte regole si sono semplificate, quindi c'è il tampone oltre tutte le procedure ordinarie che già conoscevamo per l'accesso negli Stati Uniti. Quindi diciamo che molte situazioni, le Maldive per esempio, questo è interessante dirlo per chi ovviamente ha la fortuna di poter programmare una vacanza alle Maldive, però per esempio non c'è più neanche l'obbligo di tampone.
Sì, infatti. Beh, insomma, ci sono, diciamo che è un po' più facile viaggiare, quindi potrebbe essere l'anno in cui si riprendono bene anche le agenzie. Grazie davvero a Ivana Jelinic, presidente della FIAVET, le auguriamo buona giornata della liberazione e buona settimana.
Grazie a voi.
Oggi è, l'abbiamo ricordato più volte, come giusto che sia, il 25 aprile, festa della liberazione, ed è una giornata particolare, forse anche diversa dal solito, perché oggi è una data che si confronta con quanto stiamo raccontando e vedendo in Ucraina. Ne vogliamo parlare con il docente di storia contemporanea all'Università Statale di Milano, il professor Alfredo Canavero, che è collegato con noi. Buongiorno professore, grazie, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie professore per essere con noi. Allora, qualche settimana fa chiacchieravamo con Walter Veltroni, che era venuto qui ospite in studio, ha scritto un romanzo ambientato proprio durante l'epoca fascista, e spiega che insomma dopo la liberazione, in particolare dopo che appunto gli americani arrivarono a Roma, dai tombini sgorgavano distintivi proprio del regime. È stato un cambio veramente radicale che ancora forse facciamo fatica a interiorizzare, è così, perché le radici del fascismo forse ancora oggi non sono state estirpate.
Beh, tanto bisognerebbe distinguere le diverse parti dell'Italia che sono state liberate in maniera in tempi diversi. Noi festeggiamo il 25 aprile perché è la liberazione dell'Italia settentrionale, quindi il compimento della liberazione per tutto il paese, ma per esempio Roma viene liberata già nel giugno del 44, e lì inizia anche una nuova vita politica, ricompaiono alla luce del sole i partiti che si erano formati in clandestinità o che si rifacevano a esperienze precedenti. Quindi anche il modo di vivere il nuovo regime è diverso a seconda delle parti d'Italia, e questo può spiegare molte cose.
Professore, io sono molto curiosa di sapere come vivono, come interpretano, come comprendono il 25 aprile i ragazzi, quindi in questo caso faccio riferimento anche ai suoi studenti, evidentemente. Come glielo si racconta e come appunto la percepiscono questa data?
La percezione anche qui è molto diverso da giovane a giovane. I miei studenti sono studenti di storia e quindi hanno già una certa preparazione. Il problema è che la storia in generale si insegna poco, talvolta anche male, e quindi alcuni momenti della storia d'Italia sono lasciati alle interpretazioni che vengono dalle televisioni, dai giornali o peggio ancora da qualche estemporaneo che scrive sui social, e quindi anche questo incide sulla percezione di una data fondamentale per la nostra libertà come il 25 aprile.
Ecco, sentendola parlare, professore, mi veniva in mente questa riflessione, cioè se è vero che molte ragazze oggi non studiano più così tanto e così bene la storia, a parte che non è solo colpa loro, ma è colpa anche molto spesso di un sistema scolastico o magari di alcuni docenti, perché ci sono dei docenti che vanno oltre il programma e magari spendono, no, diverse ore, diverse lezioni sull'importanza del 25 aprile. Riflettevo sul fatto e su quanto siano importanti per comprendere questa parte di storia le storie, le vicende umane ad esempio avere un nonno partigiano è un valore immenso che purtroppo noi andiamo perdendo.
E purtroppo il man mano che ci si allontana da quei periodi, dal periodo della liberazione, man mano soprattutto che vengono meno non solo quelli che sono stati diretti interpreti, ma ormai anche quelli che sono stati i primi ad ascoltare questi racconti, cioè i figli dei protagonisti. Il rischio è di perdere la memoria storica se questa non viene tenuta viva con gli studi e con le iniziative. Sono state meritorie, per esempio, alcune trasmissioni fatte dalla RAI, alcune rievocazioni storiche o addirittura dei film che hanno ricordato degli episodi della Resistenza. Ecco, l'importante è che questa memoria storica non vada persa.
Professore, siamo quasi in chiusura, ancora una battuta sul parallelismo tra la resistenza ucraina che stiamo testimoniando in questi mesi e quella di allora, del 45. Ha senso fare questo parallelismo?
Beh, in fin dei conti si tratta in entrambi i casi di persone che hanno lottato o stanno lottando per la loro libertà. Tante volte mi viene in mente, di fronte a certe uscite un po' estemporanee di questi giorni, pensare i giovani che hanno fatto la resistenza non andavano certo con gli striscioni della pace di fronte ai tedeschi, che diciamo che non avrebbero capito. Quindi il parallelismo mi pare sia un po' nei fatti.
Grazie davvero al professor Alfredo Canavero, docente di storia contemporanea all'Università Statale di Milano. Grazie per essere stato con noi e buona festa della liberazione.
Grazie a voi, arrivederci.
Siamo pronti per occuparci anche di Covid, come annunciato ci colleghiamo con il direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Paluche, ai nostri microfoni. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora professore, facciamo un po' il punto, perché bisogna cominciare dalla situazione. A che punto siamo con questa pandemia?
Ma guardando i numeri da noi nei paesi europei, cioè, i casi incidenti sono in diminuzione. In Italia siamo arrivati a 600, circa 640 casi per 100.000 abitanti per settimana. Ovviamente sta calando l'incidenza nei paesi dove per prime erano insorte le nuove varianti di Omicron, sottovariante BA1 e BA2, quindi B1 e B2. Quindi ecco, quello che possiamo dire è che anche per quanto riguarda la letalità, l'età media è intorno superiore agli 80 anni, e anche i casi ricoverati in terapia intensiva e in area medica superano come età media i 74 anni. Quindi c'è ancora una fetta di popolazione non vaccinata con il booster, e ricordo che la terza dose, questo richiamo,
si è interrotto, come avete sentito, il collegamento con il professor Palù, che proveremo a ripristinare grazie a Richiari Starco in regia, che sta prontamente facendo, così continueremo la nostra intervista. Siamo partiti, lo ricordiamo, da questo libro, All'origine il virus che ci ha cambiato la vita, un libro edito da Mondadori, in cui il professor Palù fa il punto su questi due anni di convivenza con il virus e cerca, anche adesso che possiamo farlo, visto che la situazione è un po' più tranquilla, a indagare sulle cause che hanno scatenato questa pandemia. Professore, di nuovo con legato con noi, prego.
Dicevamo, quindi, l'incidenza sta scemando in Europa, ci sono ancora delle persone che non hanno effettuato la terza dose di richiamo. Ricordo che il booster è efficace nel prevenire la malattia grave in oltre il 90% dei casi, quindi circolano delle varianti che sono più contagiose, quindi il cosiddetto indice di contagiosità è salito da 2,5 a 15 circa, quindi vuol dire che una persona ne può infettare altre 15 nel periodo in cui alberga l'infezione, se viene in contatto con altre persone, quindi ecco, dobbiamo ancora mantenere attenzione soprattutto nei luoghi al chiuso. Ricordo che è un virus che si diffonde per aerosol, quindi per particelle che possono rimanere in area, soprattutto se c'è un ricircolo e se c'è addensamento di persone.
Ecco, professore, quindi mascherine al chiuso ancora necessarie dal suo punto di vista? Va mantenuto l'obbligo?
È una cautela che non fa male a nessuno, direi che è importante mantenerle ancora per un po', poi valuteremo sulla curva epidemica il comportamento e anche quella che sarà l'incidenza, e soprattutto la bella stagione, ecco, è quella che blocca di solito la trasmissione dei virus che si diffondono per il mezzo aereo.
Certo. Professore, abbiamo citato il suo libro All'origine, il virus che ci ha cambiato la vita. Lei torna un po' all'inizio proprio della pandemia, ripercorre un po' la sua evoluzione. Abbiamo parlato anche di quanto siamo stati, per certi punti di vista, bravi, no, a contenere il contagio sin da subito. Questo ci è stato riconosciuto anche a livello europeo e perché no mondiale. Però, secondo lei, qual è l'errore più grave che abbiamo fatto nei mesi passati?
A parlare di errori è difficile con un virus che non conoscevamo e una malattia del tutto nuova anche negli aspetti clinico-patologici. Quindi sicuramente non abbiamo tenuto conto che questo era un virus a diffusione nosocomiale, la lezione l'abbiamo dovuta trarre da quello che era successo nel 2002 con il SARS-CoV-1. Quindi basta ricordare quello che è successo a Toronto con la sorgente, quel soggetto che era andato a Hong Kong e aveva importato il virus, quindi a rapida diffusione. Quindi all'inizio, ecco, quindi questo che è successo soprattutto in Lombardia, ovviamente una regione che ha una densità abitativa superiore a tutte le altre, i casi di Codogno, poi nel pronto soccorso di Bergamo. Quindi questa è un'infezione che va curata con presidi territoriali e dai medici di medicina generale. Questo ci servirà per il futuro, quindi avremo probabilmente altre pandemie, sicuramente altre forme epidemiche diffusive virali a partire dalle zoonosi, dal mondo animale, quindi stiamo mutando le condizioni del nostro pianeta, quindi noi conviviamo con i virus, sono parte di noi, sono evoluti con noi, quindi ne avremo altre, quindi dovremo essere più preparati. Io credo che adesso con la digitalizzazione della medicina, un fascicolo elettronico, un rafforzamento della medicina territoriale che è prevista anche nel PNRR, quindi dare ai medici di medicina generale la capacità di fare diagnosi rapidamente e di fornire terapie, come sta avvenendo adesso con gli antivirali. Abbiamo un antivirale che è molto efficace nei confronti dell'infezione virale, ma il trattamento va fatto a casa e i farmaci vanno anche dispensati dalle farmacie di comunità. Quindi ecco, la lezione è in parte questa. E se si può parlare di errori, ecco, questi sono dovuti anche al fatto che avevamo dimenticato alcune nozioni sulla diffusività di questi coronavirus.
Professor Palù, lei ha indagato l'inizio, ha indagato questi due anni, adesso ha fatto tutta una serie di riflessioni anche su eventuali errori, se vogliamo chiamarli così. Adesso possiamo guardare qualche mese avanti, qualche tempo avanti. A un certo punto questo Covid diventerà semplicemente un compagno di viaggio annuale che ci ritroveremo, e però il rapporto con il Covid sarà, diciamo, come quello che abbiamo oggi con le influenze, o lei prevede altro?
Ma direi che tutto poi il mondo dei virologi è convinto che quello che è successo, quello che ci ha insegnato negli anni passati, nei secoli scorsi, quindi i virus, i coronavirus, sappiamo che sono provenuti dal mondo animale, anche i virus, coronavirus del raffreddore, più di 1000 anni fa, di 100 anni fa, anche recentemente. Quindi la tendenza del virus e anche dei virus pandemici influenzali è diventare poi endemico, quindi mantenersi nella popolazione per svolgere quello che è la finalità di un virus, quello di perpetuarsi, quello di replicarsi, quello di contagiare, e quindi perché è un parassita obbligato e così facendo si mantiene in vita, non estinguendo, uccidendo l'ospite. Ecco, questa è una finalità di tutti i virus in natura, certo, e se sconvolgiamo l'ambiente possiamo creare anche dei virus che hanno impatto molto severo, come il caso di Ebola, come il caso di paramyxovirus, che si sono provenuti dal mondo animale, Nipah, Hendra, con letalità molto elevata.
Certo.
Quindi dobbiamo prevenire questi incidenti, scoprire il potenziale di un virus ad essere pandemico nell'ambiente in cui va cercato, cioè all'interfaccia uomo-animale-ambiente, quindi indagarli prima, quindi investire in ricerca virologica di base in quella che si chiama virologia evoluzionista.
È chiaro, professore, nel salutarla in questi ultimi 10 secondi, il Green Pass lo mettiamo via, non serve più?
Ma è ancora previsto per la fine del mese, quindi è stato un presidio importante.
Sì, no, dal 1 maggio.
Per la sanità e per la sanità pubblica, ma anche per l'economia, ha favorito sicuramente la ripresa e ci è molto aiutato, soprattutto in una fase critica dell'evoluzione pandemica.
Insomma, ora ci sono le condizioni invece per poterlo togliere. Ricordiamo il suo libro, All'origine, il virus che ci ha cambiato la vita, edito da Mondadori. Ringraziamo il professor Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie professore, buon lavoro a lei.
Buongiorno e grazie a voi.
Grazie Giusile Grenzi.
Grazie Enrico Galletti, grazie Massimo Nigro.
Noi ci ritroviamo domani dalle 6 alle 9.
Oh, domani martedì, non è lunedì. Domani, sì, vabbè, insomma, c'è. Già meglio, vabbè. Siamo lì, tendenti alla metà settimana. Ciao a tutti, buona giornata.